Sliding Rock, casualità e fatalità che hanno cambiato la musica. Un podcast di Simone Arminio.
Bentornati a Sliding Rock, il podcast delle casualità che hanno cambiato la storia della popular music. Dopo una tappa in Italia, nel mare blu dipinto di blu di Domenico Modugno, una puntata che trovate in lista come tutte le altre, è il caso di ritornare alle radici della musica di oggi e ovviamente negli States. Come nasce il rock and roll? Ce lo si chiede da sempre. Ecco, un film cult negli anni Ottanta lo raccontava così.
Chuck, è Marvin! Tuo cugino, Marvin Berry! Sai quel nuovo sound che stai cercando? Bene, senti questo!
Il film è Ritorno al futuro. Marty McFly, il protagonista, è andato indietro nel tempo fino al 1955 e ha fatto ascoltare al pubblico di una festa di un college un assolo rock sulle note di Johnny B. Goode. Uno dei musicisti, durante l'esibizione, estasiato, telefona a Chuck Berry e gli dice: «Ehi, ascolta qui, questo è il nuovo sound che cercavi». La verità è che, per quanto ne sappiamo, potrebbe essere davvero andata così, perché come nasce davvero il rock and roll nessuno lo ha mai capito davvero. Qualche dettaglio è arrivato fino ai giorni nostri. Intanto ha un papà e una mamma che sono il blues della comunità nera e il country dei bianchi, ovviamente del West. Certo, questo lo sappiamo, ma come negli anni 50 la musica nera si sia incrociata con quella bianca, uscendo entrambe dai loro ambiti che erano molto più rigidi di adesso a livello di circolazione di culture, questo è ancora un mistero. Questi due mondi nell'America più profonda rimangono infatti lontanissimi per anni. Di sicuro ai musicisti neri non interessa conquistare o conoscere o realizzare brani con stili folk americani appannaggio dei bianchi. Loro adesso hanno il blues e il jazz che finalmente li hanno messi sul trono della musica del mondo. Sono gli stili più importanti del momento e lo sono tuttora, per cui di sicuro avevano visto giusto. Ma quindi perché andarsi a sporcare le mani con la musica dei bianchi, col country, con le canzoni da cowboy? Ecco, quelle erano canzoni da ballo, buone da cantare alle feste di paese, durante la fiera campionaria, con i banjo, le armoniche e i violini, e con i cappelloni a tesa larga alla texana e i cordini di nastro al posto delle cravatte. Tutta un'altra roba rispetto al blues e al jazz che era appena nato proprio sulla falsa riga del blues. No, si rimane ciascuno a casa propria, quindi da un lato ci sono i grandi nomi del blues, Ray Charles e tanti altri, dall'altro ci sono personaggi alla Bob Wills and His Texas Playboys, che a un certo punto negli anni 30 riportarono in auge, tra le tante cose, una canzone texana, Ida Red, rendendo la bandiera di un nuovo genere che pettinava di modernità le canzoni dei pionieri americani. Ecco, lo hanno chiamato Western Swing. L'origine di questo brano, si diceva, è oscura, ma dentro c'è un po' di folk americano, una sfarinata di stile irlandese arrivato coi bastimenti dei primi pionieri. Ma per la prima volta ci sono però degli echi dei canti dei raccoglitori di cotone neri, un elemento che ritorna sempre nella musica americana, ma quella che ha radici nel mondo dei musicisti di colore. Ed è la prima volta invece che dei cantanti e dei musicisti bianchi prendono spunto dalla musica nera. Questo è il Western Swing, uno stile che è papà del country che conosciamo oggi e che non fu ben visto a quei tempi di rigidi steccati. Eppure ebbe il suo piccolo seguito tra Texas, Oklahoma, Louisiana, come il blues delle origini Però dall'altro lato era musica appannaggio soltanto dei bianchi, scritta dai bianchi, suonata per i bianchi nelle feste di paese, nelle fiere campionarie, nelle serate di danza. E come per il suo coevo jazz, anche il western swing veniva appunto osteggiato e criticato dai puristi per la sua tendenza alla contaminazione, che proprio non piaceva. Ma proprio a causa di quel cantato che ammiccava un po' al gospel, fu l'elemento di rottura di quegli anni. Tra i principali esecutori c'era questo Bob Wills, che prendeva e mescolava impunemente, per questo era un po' mal visto, ma in questo spazio si inserisce quasi per caso un ragazzino di colore che viene dal Missouri, ed è qui che davvero la storia della musica ha il suo snodo cruciale e ovviamente casuale. Questo ragazzo intanto si chiama Charles Edward Anderson Berry. Ma per tutti, essendo un nome troppo lungo, è semplicemente Chuck Berry. Non vive nel disagio, suo padre è un diacono in chiesa, ma soprattutto guadagna bene da imprenditore, così lui studia in un buon college ed è ben avviato, però è irrequieto, è una testa calda. All'epoca, nel 1944, non è neanche maggiorenne, che si è già fatto i suoi 3 anni di reclusione per rapina a mano armata. E non sarà purtroppo il peggiore dei reati di cui si macchierà nel corso della sua lunga vita. Ma in questo momento ci interessa la sua musica. Lui esce dal riformatorio dopo 3 anni e, essendo la prima volta in cui deraglia, decide che vuole rigare dritto. Così inizia una vita il più stabile possibile e si fa aiutare dai capisaldi che in genere si possono trovare: l'amore di una donna e la passione per la musica che aveva studiato da ragazzino. Il motivo di questa folgorazione in realtà è un'altra piccola casualità. Un giorno Chuck Berry ascolta per caso un brano di T-Bone Walker e rimane folgorato da quegli assoli di chitarra, che però sono particolari. Intanto capisce che la musica non è fatta soltanto di gospel in chiesa e di elementi sacrali, ma che Sua Maestà il blues è molto più sacrale, e soprattutto c'è quella chitarra con quei pezzetti di assolo ripetuti che letteralmente lo mandano giù di testa.
They call it stormy Monday, but Tuesday's just as bad.
Con la chitarra di T-Bone Walker, Chuck Berry, uscito dal riformatorio, sogna finalmente una vita pulita. Si fidanza, trova un lavoro come custode in una fabbrica di automobili e suona la sua chitarra. Il lavoro in fabbrica però non dura molto. Berry lo lascia perché mal si incastra con il suo crescente bisogno di suonare e di cominciare a esibirsi. Arrivano perciò una serie infinita di lavoretti fatti per poter essere associati all'attività di musicista amatoriale: il falegname, fa il parcheggiatore, fa persino il parrucchiere. Una vita vissuta alla giornata la sua, tra donne, motori e desideri di basso cabotaggio da realizzare o da sognare banalmente, elementi che faranno tutto il suo successo, perché Chuck Berry non crea soltanto delle connessioni musicali strane, questo cortocircuito impensabile tra musica bianca e musica nera che il western swing ha soltanto abbozzato. Lui al rock and roll, ha fornito anche il primo immaginario, che è il sogno, la velocità, il diritto a divertirsi, la voglia di mangiarsi il mondo, come in Dear Dad, che ascolteremo ora, in cui un figlio chiede in modo accorato al genitore: papà, comprami la macchina. Tutti temi che erano nuovi per l'epoca. Le canzoni erano soltanto storie d'amore, storie di delusioni d'amore e veramente pochissimo altro. E invece questa ventata di novità parlava ai giovani e a quello che subito dopo la guerra loro potevano realizzare solo a volerlo, e dicevano per la prima volta che nella vita non c'era soltanto il sacrificio, ma ci si poteva anche divertire. Ecco, quindi questo era l'effetto magico che era sottolineato da un'altra cosa che Chuck Berry prende esattamente da T-Bone Walker e la porta all'ennesima potenza, e sono quegli assoletti ripetuti quasi uguali che all'inizio di ogni strofa hanno l'effetto magico di far scatenare le persone in un ballo sfrenato. È un'invenzione pazzesca, è un generatore di energia, verrà chiamato in seguito banalmente riff.
sickening on a winding road. I might as well be walking as to drive this.
A questo punto gli elementi per il successo di questo ragazzo irrequieto ci sono davvero tutti. Lui suona il blues, vuole fare quello e ha soltanto bisogno di un gancio. Così un bel giorno, siamo nel maggio del 1955, Chuck ha 29 anni, prende l'auto e va a Chicago. L'obiettivo è un concerto di Muddy Waters, uno dei suoi idoli blues. Lui ascolta il concerto, poi parla con Muddy, gli spiega che vuol fare il musicista, accenna due note e il musicista capisce che in quel ragazzo così magro, dinoccolato, c'è della stoffa. Così anche per quella sorta di corporativismo che in quegli anni si crea tra i bluesman neri, Waters accetta di procurargli un incontro con il suo produttore, Leonard Chess, della Chess Record, l'etichetta nata con l'idea folle di contrastare i transatlantici delle grandi case, la Capitol, l'Atlantic, la Columbia, e di provare a scardinare lo strapotere di star come Ray Charles o Frank Sinatra. La Chess Record l'abbiamo già incontrata qualche puntata fa parlando di Little Richard. Beh, gli anni sono gli stessi, siamo giusto qualche anno prima, 1955 contro il 1957 di Little Richard. Leonard Chess ha il dono di ricevere questi ragazzetti di colore, magri, un po' piccoli e soprattutto timidi, e di cercare di capire, di intuire e di farcela poi davvero chi di loro è un interprete, magari un buon interprete, e chi invece ha delle idee potenzialmente nuove e dirompenti. Capiterà qualche anno dopo con Tutti Frutti di Richard Richards, e capita in questi anni, in quel maggio del 55, con Chuck Berry, ma in questo caso è un po' più difficile perché Chuck Berry si presenta con una serie di brani blues che sono belli, sì, a parte un'ottima tecnica chitarristica, però non c'è molto altro, e quindi anche in questa storia alla fine il lavoro più complicato deve farlo il fato.
It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle.
Eh sì, anche You Never Can Tell, il capolavoro che sarebbe diventato iconico poi molti anni dopo grazie al ballo tra John Travolta e Uma Thurman in Pulp Fiction, è di Chuck Berry. È un brano però del 1964 e qui invece siamo soltanto agli esordi, siamo nel 1955. È il 21 maggio. Questo ragazzino magro di St. Louis e il produttore Leonard Chess sono in studio di registrazione fin dal mattino a cercare di capire su cosa eventualmente poter puntare, ma non si trova niente, gli standard blues sono troppo standard, le altre cose non funzionano, finché quasi per gioco il tastierista che accompagna Chuck Berry, Johnny Johnson, che suona con lui da un po' di tempo, dà il gomito a Chuck e sottovoce gli dice: beh, vuole qualcosa di strano, dagli il brano country. Il brano country cantato da un nero. Chest si incuriosisce. Chuck Berry però è furioso, quello è uno scherzo, è un giochino, una presa in giro per ridere durante i concerti, nei locali che però sono frequentati dai neri, quindi lì funziona. Cioè, non è il caso di portarla davvero ad un provino. Comunque, di cosa si tratta? C'è Ida Red di Bob Wills, che abbiamo sentito prima, che è un brano di western swing che Berry per gioco ha cambiato e rimodulato, appiccicandoci i suoi riff di chitarra e cambiando un po' il testo. Anziché i cavalli ci sono le macchine, c'è una gara tra macchine, tra una Cadillac e una Ford. E ecco, il testo quindi è tutta una serie di rimandi che loro durante i concerti fanno rimpallandosi delle battute per alleggerire la parte finale dei concerti. Insomma, non è una cosa seria. Ma Leonard Chess però è sempre più interessato, per cui a un certo punto sbotta e dice: beh, ho capito, ma adesso io la voglio sentire, sono curioso, quindi fatemela sentire. E sentiamo.
Can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started doing the thing.
Oggi non ci sembra un bel nulla, ma ascoltate il ritmo incalzante di questa canzone. Immaginatelo suonato da un cowboy col cappello a tesa larga, il violino e il banjo, poi mettetelo in mano a dei neri scalmanati con le chitarre, la batteria, gli assoli. L'effetto all'epoca fu pari ad uno tsunami. E poi c'erano i testi, appunto, che parlavano di una gara di velocità, fatta per amore, ma piena di adrenalina, di eccitazione, elementi mai sentiti nel corso di una canzone. Ed ecco un altro momento fondativo del rock and roll. Il primo, perché se Little Richards con Tutti Frutti nel 57 diventa la mamma del rock and roll, come diceva lui stesso, Chuck Berry già nel 55 ne è stato il papà, proprio con questa canzone, che a questo punto si deve registrare, è in tutta fretta. Gli autori vengono chiamati, come si faceva in quegli anni, si tornava a casa al tramonto con un brano finito, comunque cascasse il mondo, bisognava farcela. Così gli autori lavorano a un testo nuovo per mitigarlo, renderlo più universale, per trasportarlo dalla provincia profonda alle città. E poi c'è il problema del titolo, perché Ida Red è l'originale e non è il caso. Ida May, che è il titolo dato da Chuck Berry, secondo Chess è un po' rustico, appunto parla di provincia. Serve un titolo più urbano, più cittadino, qualcosa che proietti quella gara di auto dalle campagne dell'Illinois alle strade di New York. Qualcosa di newyorkese. Lo sguardo del produttore, mentre ci pensa, cade su un barattolo di crema per le mani dimenticato da qualcuno. Sopra c'è scritto Maybelline New York. Beh, tutto torna. La rivoluzione è pronta a partire e ha finalmente un nome. Si chiamerà Maybelline, con un solo piccolo cambio di lettere per evitare rogne. Due mesi dopo il brano già spopola nei jukebox di tutta l'America e va anche oltre i confini, e l'euforia e le urla ai concerti di Chuck Berry, che non si interrompono neppure quando inizia la musica, quando i musicisti cominciano a suonare, è la cosa di più simile che, cercando nella storia della musica, possiamo trovare a quelli che saranno poi qualche anno dopo i concerti dei Beatles e dei Rolling Stones. In nuce tutto ciò arriva quando nasce Maybelline di Chuck Berry. Luglio 1955, ok, il rock and roll può incominciare. Saranno anni brevi ma intensi in cui Chuck Berry, seguendo l'onda del successo di Maybelline, comporrà canzoni storiche che diventano spore impazzite che germoglieranno poi per anni ed anni in tutto il mondo. Roll Over Beethoven, Rock and Roll Music, My Ding-a-Ling e una su tutte, Johnny B. Goode, la canzone iconica, quella da cui tutto è partito, e anche questa puntata, un brano che Berry scrive pensando al suo pianista, Johnny Johnson, perché parla di un ragazzo di colore senza soldi ma con tanti sogni, sogni giganteschi, e che però dalla sua ha la grande dote di suonare la chitarra come tutti gli altri suonano il campanello, con una praticità e semplicità che sembra quasi normale. Ecco, ovviamente in realtà il brano parla anche e soprattutto di Chuck Berry, viene soltanto mitigata la parte legata al mondo dei neri per cercare di universalizzarla, per cui il ragazzo di colore diventa ragazzo di campagna, ma il resto è già una bomba pronta a esplodere nei jukebox del mondo. Questo brano, Johnny B. Goode, sarà uno dei più realizzati e dei più suonati dal gotha della musica rock, dal 50 fino agli anni nostri. La canteranno Elvis, gli Aerosmith, gli AC/DC, Bon Jovi, Springsteen e tutti quanti, presto o tardi, la suoneranno o la incideranno. Un successo che purtroppo non segue quello dello stesso Chuck Berry, perlomeno non quanto questo musicista straordinario avrebbe meritato. Il motivo è che lo stesso Berry continuerà ad avere una vita fin troppo particolare, continuerà ad entrare ed uscire dal carcere e a cercare di ripartire ogni volta. Poi, superato il suo mito giovanile, verrà dimenticato per anni ed anni, fino ad essere riscoperto quando qualcuno si ricorda che gran parte dei brani suonati in quegli anni in realtà sono dei suoi brani, sono degli standard, e quando c'è uno standard si tende a pensare che non ci sia un autore, ma in questo caso c'è, è lui, è quel ragazzo di St. Louis. Ecco, Chuck Berry è rimasto per tutta la sua vita cristallizzato a quei 6-7 anni in cui ha incasellato i suoi principali successi, quelli che abbiamo nominato prima, e noi abbiamo la certezza oggi che senza di lui il rock non sarebbe mai nato. E Keith Richards, il chitarrista dei Rolling Stones, dice sempre: io non volevo fare il rocker da piccolo, io volevo soltanto imparare a suonare la chitarra come Chuck Berry, tutto il resto è venuto in seguito. Ma i due si conobbero anche una volta, Keith Richards e Chuck Berry. Richards salì sul palco di Berry durante una pausa di un concerto e non resistette a pizzicare le corde della sua chitarra per questo feticismo del mito da cui era partito tutto. Però Chuck Berry arrivò, lo vide lì a strimpellare con la sua chitarra e per tutta risposta gli piantò un pugno in un occhio. Ma questa è un'altra storia. E i Beatles? Beh, la frase più bella Su Chuck Berry l'ha detta John Lennon, che è un altro di quegli artisti che deve tutto a Chuck Berry. E a chi gli chiedeva conto di questa sua venerazione per il maestro, lui semplicemente diceva: ma se noi dovessimo cambiare nome al rock and roll, potremmo semplicemente chiamarlo Chuck Berry. E come dargli torto? Basta far partire Johnny B. Goode, alzare il volume per sentire di colpo tutta la vita che si sprigiona e ballare con questa energia che dura dal 1957 e non si è mai fermata, sempre sull'onda di una chitarra straordinaria che ancora risuona uguale. Questo era Sliding Rock, il podcast delle fatalità e delle casualità che hanno cambiato la storia del rock. Dall'altra parte del microfono c'è Marco Sant'Angelo e l'appuntamento per noi è a venerdì prossimo con un'altra storia.